Il Sirene Festival è un'esperienza collettiva per riscoprire la sessualità come diritto, l'autodeterminazione come pratica quotidiana, il consenso come linguaggio comune.
Qui le etichette si sciolgono, i binarismi si smantellano, il giudizio si spegne per lasciare spazio all'ascolto e alla condivisione.
Il Sirene Festival è lo spazio di gioia e di lotta, in cui l'esercizio del diritto alla salute sessuale e riproduttiva diventa rivendicazione collettiva e battaglia condivisa da tutte le soggettività, da portare avanti insieme. It's not body, it's a landscape without borders.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie mille di essere qua. Tutti noi siamo qui oggi per parlare di amore e per farlo tutte e tutte insieme con delle ospiti splendide che ho già presentato qui. Allora, io non mi dilungo ulteriormente, passerei subito il microfono insomma alle ragazze del Cuore Scoperto e successivamente appunto a Dania. A me piacerebbe molto che voi, come dire, andate comunque a presentare i vostri prodotti culturali, quindi sia il podcast che appunto il libro, libri in questo caso, e che lo facciate spiegandoci anche un poco cos'è che vi ha spinto a scrivere, cioè cos'è che vi ha spinto a scrivere o appunto a produrre il podcast, cioè cos'è stata quella spinta per cui noi oggi siamo qui a parlare di amore, no? Quindi andate, prego.
Buonasera a tutte, a tutti e a tutti. Io sono particolarmente emozionata stasera perché c'è qua mia nonna di 95 anni e mia zia, quindi ci sono tante generazioni e tutto. Quindi ecco, sono particolarmente emozionata. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio veramente tantissimo l'organizzazione per questo invito, perché è un luogo stupendo quello che avete creato, uno spazio incredibile di condivisione e di possibilità e quindi insomma luce per la mente e per gli spiriti, grazie. Allora, noi siamo qua per presentare Il Cuore Scoperto, che è un podcast, la versione italiana di La Crosse sur la Table di Victoire Troyon, ed è un podcast che fondamentalmente è un'inchiesta giornalistica che unisce un piano teorico, quindi fatto da interviste, bibliografie, e un piano intimo, perché Victoire ha creato questo podcast raccogliendo testimonianze durante cerchi di parole organizzati in tutta la Francia. Quindi ci sono appunto tutte queste testimonianze che ridanno una dimensione molto intima. Quindi questi due piani si uniscono all'interno del podcast, che fondamentalmente si fa due domande: come ci siamo oggi e come ci si può amare domani. Diciamo che pone la questione dell'amore come una questione politica e sociale. Perché sociale? Perché fondamentalmente noi siamo insomma persone, individui non neutri, ma connotati socialmente, e che appunto la cui idea, visione e maniera di vivere l'amore arriva da una serie di influenze sistemiche, quindi appunto, no, tutto ciò che deriva dalla classe, dall'etnia, dal genere, influenze insomma culturali, quindi tutto l'immaginario, quindi ciò che ha plasmato il nostro immaginario, e poi tutto quello che impariamo insomma dalla famiglia e dai contesti che abbiamo vissuto, quindi dal sociale. Quindi ecco, in questo senso l'inchiesta giornalistica è appunto che cos'è che influenza la nostra maniera di amare e come provare a immaginare nuovi scenari in cui appunto si auspica un amore forse più gioioso, equilibrato e libero da Però ecco, fondamentalmente ci si pone tante domande e si cerca di capire da dove arrivano tutte queste influenze. Noi perché abbiamo scelto di tradurre questo podcast? Perché l'abbiamo ascoltato, siamo rimaste molto colpite, ci siamo sentite veramente molto meno sole, perché comunque era proprio come ascoltare tante di quelle chiacchiere, no, che noi abbiamo sicuramente affrontato, no, però magari in situazioni più intime, no, tra amicizie e così via, però in una maniera più appunto portata al collettivo. Quindi e soprattutto ci è sembrato che questo podcast fosse particolarmente accessibile, che potesse quindi andare a parlare a ecco, magari non solo a persone che già hanno fatto un lavoro di decostruzione, ma anche a insomma realtà e spazi in cui appunto questo lavoro è ancora molto da fare. E quindi soprattutto ci è nato il desiderio di condividere questo podcast, di condividerlo in primo luogo con le nostre famiglie, con le nostre amicizie, con le nostre compagne, con insomma con tutte le nostre relazioni, e c'era un problema che appunto non tutte queste persone parlavano il francese, quindi abbiamo detto traduciamolo, e quindi da lì è partita questa avventura, perché comunque la traduzione di un podcast è qualcosa di inedito, nel senso che non era stato fatto prima, quindi inizialmente ci siamo confrontate insomma con varie esperte di podcast e c'erano insomma molti dubbi su come farlo, no? Quindi facciamo un lavoro di traduzione, facciamo un podcast ex novo appunto fatto in Italia, insomma ci siamo poste molte domande. Noi siamo un'associazione, l'associazione Vanvera, composta da 11 persone, che nasce appunto attorno al progetto del Cuore Scoperto, che ora fa anche altre cose, altri progetti, tra cui la traduzione di un libro di cui ti parleremo, e quindi ecco, abbiamo intrapreso questa avventura, e ponendoci tutte queste domande alla fine siamo giunte alla conclusione che la forma che più ci sembrava adeguata era quella di tradurre il podcast, però inserire anche una parte che era un po' la nostra voce e che soprattutto portava dei dati sia di bibliografia che di appunto presentazione di realtà locale, e che quindi portava un po' il contesto italiano all'interno di questo podcast, fatto in Francia. Non riesco a dire podcast stasera, che è meraviglioso. Ecco, così, quindi io credo che passo la parola a Dani.
Fate un giga applauso, visto che veramente hanno fatto una roba, cioè, incredibile, penso anche abbastanza impegnativa. Allora, vabbè, per chi non mi conoscesse, sono psicologa e consulente sessuale, ma in realtà l'approccio a queste tematiche, cioè, è stata praticamente l'hyperfocus della mia vita. Io avevo la prima cosa che ho scritto, il mio primo testo scritto è stata una lettera d'amore a un compagno dell'asilo che non gli piacevo, però, e quindi malessere già a 3 anni, e no, 4-5, e quindi mi sono sempre interrogata sulle relazioni, le regole delle relazioni mi hanno sempre fatto penare tantissimo, mi ha sempre affascinato il cervello umano, le relazioni umane, il motivo per cui siamo quello che siamo. E quindi poi alla fine ho fatto vari giri, vari percorsi di studi, eccetera, alla fine ho deciso di dedicarmi a questo, e in realtà il libro è arrivato perché qualcuno me l'ha chiesto, perché la persona di HD, col cavolo che sarei riuscita a portare a termine qualcosa, tipo scrivere, se non avessi avuto il fiato sul collo di qualcuno che mi ha detto: senti, bisogna formalizzare questi saperi che hai raccolto, queste esperienze che hai fatto, personali, professionali, e che anche le persone intorno ti raccontano e ti portano, perché la rappresentazione è molto importante. Sapere che c'è qualcun altro che si fa le stesse domande, che non trova le risposte, quindi piange sulle domande ulteriori che gli vengono fuori, è d'aiuto a sentirsi comunque meno soli,
e a riuscire a creare un benessere che sia più collettivo e che quindi non risolva solo i nostri turbi individuali, ma che ci faccia aprire rispetto al fatto che siamo tutti insieme dentro questo mondo delle relazioni, a meno che non facciamo una scelta ascetica di andarcene fuori dal mondo. Tutti noi abbiamo delle relazioni e abbiamo delle reti affettive e quindi siamo tutti toccati da questo argomento. Chi lo liquida più in fretta, chi ci si arrovella come ho fatto io, perciò l'idea è stata quella, in qualche modo scrivere un libro, perlomeno per me, è stato quello di fare mettere al centro del tavolo un sapere. Infatti interessante, non sapevo il titolo originale del podcast, è interessante che sia, praticamente dice il cuore sul tavolo, no? Ed è bellissimo perché è esattamente la sensazione che ho avuto nello scriverlo, cioè io mi metto sul tavolo quello che ho visto, che ho capito, che ho sperimentato, poi voi prendete e fatene altro perché non è finita qui, cioè questo è una condivisione di un sapere, ma sono, non so come dire, come il primo nodo di tanti altri che va a costruire una tessitura e ognuno di noi poi declinerà quel sapere così come può farlo, tenendo conto della intersezione, no? Dei privilegi e delle oppressioni e quindi anche aiutandoci a vicenda, perché io ho avuto un privilegio nel poterci studiare e ho il privilegio anche nel poter vivere certe cose e questo privilegio non è accessibile a tutti e quindi io sento che è necessario che ognuno di noi si interroghi su quali sono i suoi privilegi nel campo relazionale, nel campo degli affetti, della sessualità e che cerchi di mettere al centro del tavolo per tutti. Quindi per me essere qua oggi con voi è continuare a fare questo gesto ed è bellissimo perché è uno scambio, quindi posso prendere qualcosa anch'io ed è splendido.
Grazie, io mi riconduco a quello che diceva in questo momento Dania, perché c'è una sorta di zeitgeist di quello che stiamo in qualche modo percorrendo, un pochino a livello di temi, perché noi ci incontriamo reciprocamente sulle nostre produzioni, quello che si scrive sta andando in una direzione comune, quello che si è detto ieri sul palco con Rodolfo Pessina, con Slavina, si parlava di non riprodurre altri modelli, ma di analizzare e decostruire i modelli che avevamo, allargando una conversazione a quello che abbiamo, a quello che possiamo fare oltre. Questo Zeitgeist, adesso io vi parlerò del nostro libro, però parlo da un altro libro che ha un titolo opposto, che si chiama L'odio, di Sheida Gurd, che è un libro bellissimo, in cui all'inizio dice una frase, dice «Lavorare con le emozioni è un dono sovversivo per il mondo». Lavorare con le emozioni noi crediamo che sia davvero un dono sovversivo per il mondo, ma non in una maniera amiamoci tutti e stiamo tutte insieme in un grande giro tondo di benevolenza, ma in una consapevolezza che il lavoro sulle relazioni può essere veramente politicamente sovversivo, nell'intimo, nel politico e nell'istituzionale. Quando noi abbiamo deciso di passare ad una forma scritta rispetto all'esperimento audio che noi abbiamo fatto con il podcast è uscito a ottobre 2024 e ha avuto un successo che noi non ci aspettavamo e ci diciamo sempre perché è andato in questo modo, perché così tante persone ci si sono immedesimate, perché probabilmente c'è necessità di parlare di queste cose in questo linguaggio, una lingua abbastanza semplice e accessibile, quella che il cuore scoperto usa e che ci ha permesso di entrare in contesti che non sono solamente i contesti che noi abbiamo quotidianamente vicino. Questa è la grande potenza che il cuore a noi ci ha restituito, cioè uscire in qualche modo dalle nostre zone di comfort. Però queste zone... L'uscire da queste zone di comfort, la creazione di queste zone di comfort va restituita ad un movimento di resistenza a persone, parte delle quali sono qui presenti, che sono più di 20 anni che fanno un lavoro incredibile che ci ha permesso adesso di scrivere questi libri e di portare queste riflessioni ad un pubblico sempre più ampio. Quando noi abbiamo deciso di scrivere il libro del cuore scoperto, che è una traduzione, cioè che la traduzione del podcast, quindi il corpo principale di quello che viene detto nel podcast, abbiamo deciso di allargarlo a discussioni di persone che fanno un lavoro teorico di riflessione movimentista, eccetera, in Italia, e che ci hanno aiutato a contestualizzarlo nelle nostre geografie. Quello che abbiamo scoperto è un mondo bellissimo di teorie che spesso e volentieri rimangono non tanto nell'ombra, ma rimangono in delle zone per cui è più difficile l'accesso. Noi pensiamo al cuore scoperto come un mezzo radiofonico, un mezzo scritto, il libro è questo, e un percorso nel quale siamo cresciute anche noi. E io devo ringraziare le persone che hanno fatto parte, che sono Leo a questa pace, che ci ha parlato di altre intimità e di come, ecco, questi movimenti esistono da tantissimo tempo in Italia e ci hanno portato qua. Valentina Menta, che ci ha parlato del femminismo, Antonia Caruso, Carlotta Cossutta, Mari Moise sul colonialismo relazionale, Giusy Palomba, Giorgetti, Fesfem, non mi sento, Giulia Siviero, e le fantastiche librerie, tra cui Libreria Europa di Palermo e tante altre librerie che ci hanno aiutato alla fine di ogni capitolo ad allargare la discussione con la letteratura che abbiamo a disposizione, perché fare un percorso del genere significa consapevolezza, significa studio, significa andare a ricercare tutta una serie di cose che sono state scritte con la volontà in qualche modo di conoscere, di emarciparci, di metterci in discussione. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, noi ascolteremo adesso degli estratti del podcast e del libro di Dania, perché saranno dei punti di partenza e di slancio per poter parlare di alcuni temi insieme, quindi per poter scambiare insieme a voi appunto idee, opinioni e pratiche rispetto a quello che portate avanti e che proviamo a portare avanti tutte e tutti quelli che siamo qui. Andiamo?
Baby, you're the one.
È la mia anima gemella.
È il destino, è scritto. Quando questo incontro avrà luogo, lo capiremo da segni inequivocabili.
Io l'ho visto.
Mi ha visto.
E ci siamo riconosciuti.
Saremo una cosa sola.
Ci piacciono gli stessi film, ci piacciono le stesse cose, ridiamo allo stesso tempo.
Ci capiremo senza parlare.
Io comincio una frase e lui la
finisce. Nello stesso parco giochi.
Abbiamo gli stessi sogni.
Saremo insieme per sempre. Non ci lasceremo mai.
Baby, you and me were meant to be.
Io non mangio la crosta della pizza.
E pensa un po'.
A lei piace tanto.
Questo è il mito della fusione.
Questo è un segno incredibile, no?
Che può farci credere di avere i diritti sull'altra persona, perché l'altra persona siamo noi.
Sionne la pelle.
È assurdo come siamo simili.
Quindi siamo allo stesso tempo soggetto e oggetto del possesso.
Incredibile, a tutti e due fa impazzire il sushi.
Lui è parte di me ed io di lui.
Lui ed io, per sempre.
Allora, inevitabilmente, se l'altra persona scompare, la nostra vita non ha più alcun senso.
Dimmi come potrei esistere io senza di te. Senza di te non sono niente.
Senza te, io non sono niente.
Je ne suis.
Je ne suis.
Rien.
Ho imparato a scrivere durante l'ultimo anno di asilo. Avevo da poco compiuto 5 anni. Il mio primo testo completo fu una lettera d'amore, scritta per un bambino che ovviamente non sapeva leggere. Pennarello blu, lettere sgangherate in uno stampatello furioso, idee chiarissime. Luca, ti amo. Da grandi ci sposeremo perché io sono Sailor Moon e tu sei Milord. Luca non era particolarmente d'accordo con i miei piani. Ho pochi ricordi di lui, ma sono abbastanza certa di non essere stata ricambiata e di aver patito la fine dell'asilo perché non volevo separarmi da lui nell'andare alle elementari. È possibile innamorarsi a 5 anni? O meglio, dove impariamo a innamorarci a 5 anni? Dove apprendiamo l'amore romantico e le sue regole? Come lo alimentiamo nel corso della nostra vita? L'amore non è qualcosa che possiamo imparare come le tabelline o le poesie. Non ci viene insegnata a scuola in modo nozionistico. È invece qualcosa che apprendiamo tramite condizionamenti, educazione familiare, storie, trame di libri e di film. Che romantico miracolo! Ho sempre avuto una fascinazione particolare per la storia di Sailor Moon, anche se ne ho realmente capito la trama solo da grande. Da piccola ne ero ossessionata e mi sentivo rappresentata da quella ragazzina pasticciona e imbranata che faceva fatica nelle relazioni e aveva sempre gli occhi a cuore per il ragazzo di cui si era innamorata. A un certo punto della storia si scopre che i due personaggi sono un principe e una principessa morti secoli prima per proteggere l'umanità, che si sono reincarnati per tornare a difendere la Terra e rivivere il loro amore. Impossibile resistere al potere di un amore così incredibile. Impossibile non sognare anche per sé qualcosa di così potente da riuscire a superare la morte e un sacco di super cattivi che risorgono in continuazione dagli abissi dell'universo.
E allora, grazie veramente. Penso che tutte e tutti possiamo arrivare comunque a condividere quello che abbiamo appena ascoltato, soprattutto Sailor Moon, perché non so voi, non so la Gen Z, ma io ci giocavo un sacco a Sailor Moon, perché facevamo pure a turno chi era chi, la Sailor, non so voi, ma io sì. E allora, a me venivano in mente alcune domande, a partire proprio dalle quali secondo me potete darci anche degli spunti rispetto a delle pratiche. Io noto che l'amore romantico ha influenzato fortemente quelle che sono le nostre relazioni, sia sotto il punto di vista micro, e io come clinica vedo sempre di più che c'è un grande aumento della tossicità, no? All'interno proprio delle relazioni intime, ma anche comunque a livello macro. Di fatto, appunto, quello che voglio dire è che c'è un livello di violenza sempre più alto, sia a livello micro, quindi sia a livello intimo, che comunque a livello macro, no? Di fatto quello a cui stiamo assistendo più o meno silenziosamente è un genocidio, no? Di fatto. Quindi mi chiedo, quali sono le possibili, e ci chiedo, no? Quali sono le possibili pratiche che noi possiamo portare avanti, sia di contrasto e decostruzione, che è quello che stiamo facendo, no? È quello che proviamo comunque a fare, ma anche proprio di prevenzione, no? Rispetto a quella che è una violenza sempre più esplosiva. Noi siamo comunque in una città, un territorio che alcuni eventi ci fanno riflettere sempre di più sul fatto che comunque la violenza diventa un tema di cui dobbiamo occuparci e che forse è anche l'esito di un amore romantico che è stato un po', come dire, un mito fallito, vogliamo chiamarlo così?
Intanto inizio con una puntualizzazione su Sailor Moon, perché è importante, scusate, ci tengo particolarmente. Se vi capitasse di avere voglia di farvi un binge watching, in realtà poi si capisce, almeno io oggi con l'occhio che ho oggi, si capisce che il centro delle relazioni poi di Bunny, insomma di Sailor Moon, sono le sue amiche. Però questa storia della reincarnazione, dell'amore, della cosa che sconfigge, cioè noi la vediamo molto di più perché abbiamo proprio le lenti per. Ma se vi dovesse ricapitare, leggere il manga, guardare l'anime, in realtà si vede moltissimo tutto l'aspetto del fatto che lei e la sua rete affettiva sono il centro, sono loro che proteggono. Ora, diciamocelo, scusate, ma Milord, a parte lanciare la rosa, sparare una sentenza, non è che è stato particolarmente utile nella storia, quindi senza offesa, però è vero. E quindi in realtà anche una rilettura a posteriori è interessante, perché da piccola invece gli strumenti per vedere questa cosa non c'erano, io non li avevo e probabilmente molti di noi. Detto ciò, è interessante perché anche qui, tra l'altro, c'è un tema, no? Cioè i super cattivi che vogliono avere potere e quindi che usano la violenza per imporre un potere, e quindi viene contrapposto invece questo potere dell'amore per cercare, no? di sconfiggere, di arginare. E questa è una romanticizzazione dell'amore, però, perché non basta, cioè non è sufficiente, secondo me, amarsi. E senza quell'aspetto di consapevolezza, senza riuscire a comprendere che una delle cose più difficili da fare, lo dicevo prima perché si è beccato 3 ore di workshop, riuscire a stare dentro le cose che sentiamo e proviamo senza a tutti i costi dover andare in una modalità di operazionalizzazione, cioè di fare, no? Il come si fa, e infatti ringrazio, non mi ricordo chi mi aveva dato questo spunto prima, ho avuto occasione per dire questa cosa, il come si fa è la nostra esigenza di tirarci fuori dalla rabbia che proviamo, dalla frustrazione, da quella sensazione di paura anche, no? Tutte quelle emozioni che nemmeno ci rendiamo conto di star provando in un mondo così instabile, così incerto, così fuori dal nostro controllo, e abbiamo bisogno di un come si fa, perché effettivamente questa violenza ci colpisce e ci fa del male, non la vogliamo. Allora io non lo so il come si fa, ma so come si sta, cioè intanto vediamo di riuscire a capire quello che stiamo provando e di starci dentro un attimo senza doverlo per forza risolvere subito, perché forse è da lì che poi, no, inizia a esserci quel qualcosa. E quindi anche, no, nella relazione spesso quando qualcuno ci porta un'informazione, una sua realizzazione, una cosa che vuole, un suo bisogno, noi andiamo in tilt, siamo spaventati a morte dall'idea che le cose cambieranno, dall'idea che perderemo qualcosa, e non riusciamo a starci dentro al punto che mi devi dire le tue intenzioni, mi devi dire cosa vuoi fare, devo capire, bisogna, no? Dobbiamo definire. Quella è l'urgenza di tirarci fuori da uno stato di disregolazione che proviamo, perché nessuno ci ha mai insegnato che possiamo starci dentro e ci può dare tantissimo, possiamo fluire senza bisogno di ricorrere a delle dinamiche violente come ad esempio il controllo, perché il controllo messo in atto spesso è una dinamica violenta, solo per cosa poi? Per cercare in qualche modo una sicurezza che non passerà attraverso, non lo so, delle garanzie, garanzie basate su cosa? Cioè il fatto che una persona mi dica ti amo o che ci mettiamo l'anello al dito è una dichiarazione di intenti, ma non ho una vera garanzia che quella cosa lì, per esempio, sarà davvero così per sempre. Allora, quale potrebbe essere un bel per sempre che ci possiamo dire? Cioè il dirci, senti, io so che sto scegliendo di fare un percorso, un pezzo di viaggio della mia vita con te, e so che voglio dichiarare l'intenzione di sedermi sempre con te a gambe incrociate per terra sul tappeto, prenderti le mani, guardarti negli occhi e parlarti a cuore scoperto tutte le volte che sarà necessario, anche quando farà male. E se questo ti farà stare male, ci renderà tristi, ci renderà arrabbiati, staremo lì dentro e cercheremo di non farci violenza a vicenda cercando di imporci solo per recuperare, no, un potere. Ecco, questo io penso che il mondo sta nel macro, cerca di recuperare un potere perché non c'è una sicurezza. Quindi schierare gli eserciti è un modo, cioè, dall'illusione, no, della sicurezza, perché c'è più controllo, appunto controllo, ma non ci sentiamo davvero al sicuro. Io non mi sento al sicuro quando sono circondata dalla camionetta della polizia. Io mi sento che c'è pericolo, ok? Mentre invece quando vado ai festival e chiudo la tenda solo con la cerniera, mi sento al sicuro. Perché? Perché c'è una collettività che mi protegge, perché siamo lì con la stessa visione, ok? Questa cosa qui, non voglio romanticizzarla, pure questa, ma voglio praticarla, che è un'altra cosa. E quindi, ecco, non so se questo può essere un come si fa, ma per me sì, è un partiamo da qui.
Sì, un bel domandone. Allora, io credo che innanzitutto sia proprio una narrazione quella del non siamo sicuri, abbiamo bisogno di protezione. Quindi questa narrazione è qualcosa che noi abbiamo interiorizzato e che sempre di più ci porta a ritrarci in zona di sicurezza anche nell'intimità, per cui questa sicurezza può essere pericolosissima. Cioè, appunto, abbiamo ascoltato un estratto del podcast in cui si parla del mito della fusione, no? Allora, questi miti, a proposito di amore romantico, andiamo lì un po' ad esplorare, no, il mito della fusione, quindi quello che ci fa credere di essere, no, la metà di qualcun altro, no? Noi siamo, noi da sole non esistiamo, siamo, no, fusa un'altra persona, senza la quale ovviamente poi rimaniamo dimezzate, e quindi, cioè, non puoi rimanere dimezzata, come fai, no? Come fai a stare dimezzata? Quindi, ecco, questo mito ci porta a, prima di tutto, fare una cosa pericolosissima, no? Che è proprio quella di pensare che tu sia, cioè tu non esista come persona altra, con una propria individualità, una propria autonomia e possibilità di vita, ma tu sei un prolungamento di me, e quindi cioè se tu non mi fai stare come io voglio che tu mi fai stare, io essendo tu me posso fare quello che voglio, no? E questa è una cosa pericolosissima, no? Quindi io credo che una delle prime cose che ci sia da fare per provare a la prima pratica è quella di innanzitutto capire, come hai detto bene tu, quindi capire che cos'è che ci fa sentire così, cioè da dove arriva tutto questo. Quindi il fatto che se io appunto non sono in coppia, allora sono incompleta. Questo è un tema che appunto adesso chiederei, no? che non sia, che non l'ha mai pensata, no? Oddio, se non sono in coppia, un attimo, no? Credo che magari in fasi dell'età magari più giovani, non lo so, dopo una certa elaborazione meno, però questa cosa esiste e crea tante problematiche. Poi c'è il mito dell'onnipotenza. Altro mito pericolosissimo, no? Io posso aiutarti a diventare la persona che io voglio che tu sia, no? Tu per ora non lo sei, però insomma io posso, sono l'unica che ti capisce, l'unica che sa chi sei veramente e insomma potrò insomma con la mia grande onnipotenza renderti la persona giusta e insomma che non mi fa stare male, io un giorno ci riuscirò, no? E quindi intanto ti come dire stai nel malessere perché hai questa fiducia che comunque un giorno ce la farai a far diventare l'altra persona quella che ti fa stare bene. Ecco, forse anche lì c'è qualcosa da fare. Poi c'è il mito ovviamente dell'eternità, un altro mito, no? Quello del forever and ever after, no? Per sempre saremo assieme, e anche quello insomma è un lavoro quotidiano, cioè un lavoro bruttissimo, è un'esperienza, no? Come tutto nella vita, lo scambio, le relazioni sono esperienze che continuano a mutare e continuiamo a trasformare con una cosa fondamentale che è appunto il dialogo, lo scambio, il chiedere all'altro ma come ti senti, dato che appunto l'altro non è te, e quindi l'unica maniera per provare a comprendere l'altro è chiedere e parlare. Quindi ecco, sicuramente ci sono tante pratiche rispetto alla al tema del macro e della violenza. C'è un problema grosso di normalizzazione della violenza che ovviamente oggi ancora di più viviamo, no? Con questo genocidio che appunto è sotto gli occhi di tutte così e che fondamentalmente crea qualcosa di estremamente pericoloso che è una deumanizzazione, cioè nel senso noi introduciamo un fatto per cui appunto noi vediamo una violenza e non è qualcosa che riguarda degli esseri umani, cioè non riusciamo, cioè nel senso viene percepito sempre più spesso come qualcosa che è finzione, rappresentazione, cioè nel senso è filtrato dall'abuso d'immagine che a un certo punto ci rende, no? Apriamo Instagram, abbiamo un'immagine tragica a fianco alla crema anticellulite, così ecco, questa normalizzazione della violenza è qualcosa che è molto più presente oggi e su cui dobbiamo riflettere a fondo, perché nella nostra quotidianità ha a che vedere con la rappresentazione e quindi insomma c'è un grande lavoro da fare rispetto a ogni appunto immagine che noi trasmettiamo, oltre a quella che guardiamo, cioè veramente c'è un lavoro di riflessione da fare dietro a tutto questo immaginario, cioè e che cosa si porta dietro. Quindi io credo che oggi il ruolo ancora più grande che abbiamo è proprio quello di riuscire a comprendere dove siamo e cosa ci fa sentire, in quale modo, e che cosa che riflesso ha su tutto quello che viviamo, cioè nel senso ogni parola, ogni immagine, ogni gesto che noi creiamo. Io credo che bisogna soffermarsi, abbiamo una grande responsabilità oggi, ancora più grande, cioè di veramente avere cura di tutto quello che trasmettiamo, perché finisce tutto in un grande, grande magma che può creare dei gravissimi danni.
Dunque, si è parlato tanto di questo tema, io volevo aggiungere solo delle piccole considerazioni che partono dal nostro lavoro. La violenza si previene nel momento in cui la violenza si riconosce. Il riconoscimento della violenza è un percorso, ad esempio noi facciamo quello che abbiamo portato avanti con il cuore scoperto. Quello che noi analizziamo sono tutta una serie di apparati socioculturali che creano un'immagine romantica, e quella parte di immagine romantica che ha alcune volte una conseguenza che porta verso la violenza e che porta verso la tossicità. Questo non significa rinunciare tu cur all'emozione, quindi alla farfalla nello stomaco, al cocktailino in riva al mare, al non so che, a quello che ci piace rispetto a un immaginario a cui in qualche modo siamo affezionate e guardiamo, ma il riconoscimento di tutta una serie di sistemi socioculturali, e dico socioculturali e basta perché in questa fase dico socioculturali e basta, che agiscono sul nostro immaginario dell'amore romantico. Detta così significa che è solo una favola di Cenerentola a cui abbiamo creduto, è nostra responsabilità poi non crederci più, quindi è anche facile decostruirla. La cosa più difficile è che questa prospettiva non è solo socioculturale, ma è basata su un sistema strutturale, un sistema economico che porta avanti questo immaginario dell'amore. Decostruirla è molto difficile perché si parla non solamente di un percorso individuale, ma di un percorso istituzionale, di un percorso sociale, di un percorso tecnico, strutturale e economico che ci circonda. Quindi le nostre scelte relazionali fanno parte di un grandissimo apparato. Questo non significa togliersi la responsabilità di lavorare sulle nostre relazioni, ma considerare il fatto che i miti di cui parlava Valeria, le considerazioni di Dania, fanno parte di un meccanismo in cui siamo tutte e tutti inseriti. Questo meccanismo è, per questo poi diventa politico, e per questo poi aggiunge, come dice Danila, un discorso che va al di là della relazione tout court, che va al di là del discorso relazionale in coppia o no, che va al di là delle scelte poliamorose o meno, ma che diventa un dibattito di una portata molto più grande. Quello che si tenta di fare è riconoscere queste strutture. Riconoscere queste strutture significa arrivare a un punto di riconoscimento per cui quello che stiamo vivendo fa parte di un processo collettivo che va quindi collettivizzato in quanto lotta politica. E questa era la cosa che ci interessava di più, perché crediamo che la lotta da un punto di vista relazionale non può essere esclusivamente individuale.
Il personale politico, no? E allora, io vorrei andare avanti a questo punto con un altro ascolto del podcast e del libro. Buon ascolto!
Ma il fatto che la relazione di coppia venga considerata molto spesso la più importante e quindi prioritaria su tutte le altre relazioni della nostra vita, ha anche delle conseguenze sul modo in cui si possono vivere le proprie amicizie. E questo a volte provoca un effetto molto spiacevole, ad esempio assistere all'allontanamento improvviso di amiche e amici perché hanno incontrato una persona, smettere di condividere con loro intimità, confidenza, complicità, come se anche l'amicizia fosse una sala d'attesa. L'attesa di qualcosa di migliore, di più intenso, più importante. quando invece può esserci altrettanto amore in un'amicizia. E forse potremmo smettere di immaginarle in maniera binaria, le relazioni d'amicizia da un lato e le relazioni d'amore dall'altro. Tutto potrebbe essere molto più fluido. È quello che vivono già moltissime persone, soprattutto coloro che praticano dei modelli di intimità meno eteronormati.
Scusami, possiamo rimandare la nostra uscita? Mi ha scritto X che vuole vedermi, sai com'è. Ma certo, figurati, facciamo un'altra volta. Divertiti e fai lo bravo, eh? L'idea di rimandare un impegno con un amico a favore di un appuntamento, con una persona nuova o un partner consolidato che sia, è molto comune. Così come la credenza che è un vero amico non farebbe una piega, anzi, sarebbe di sostegno e di supporto. Mentirei se dicessi che questa dinamica mi è sconosciuta. Moltissime volte, infatti, è stata messa in atto in maniera inconsapevole da me e dalle mie amicizie, soprattutto quelle più strette. Non parliamo di situazioni limite, come di un partner che vive lontano e si può vedere solo quel giorno specifico, ma di una prassi. Nella gerarchia degli affetti, le amicizie non sono al vertice, perché prive di farfalle nello stomaco e di chimica sessuale. Si dice spesso che l'amico sono i fratelli e le sorelle che ci siamo scelto. Effettivamente questi rapporti sono la dimostrazione di come non sia il legame di sangue a decretare la vicinanza e la connessione con qualcuno, ma il nutrimento costante che consegue a quella scelta, un esercizio attivo, come direbbe Aristotele. Ma non è detto che l'amicizia sia qualcosa di puramente platonico. Esiste la possibilità di fare sesso con i propri amici o di fare nascere amicizie profonde da rapporti inizialmente centrati sul sesso. Dove andiamo a collocare queste varianti, quindi? E soprattutto, perché abbiamo l'urgenza di collocarle? Quanto sono minacciose per l'ordine gerarchico di quel binarismo? Sicuramente le situazioni percepite come ambigue sono il terrore del sistema monogamo.
E allora, altro tema caldo, ma prometto che non farò domande difficili come quella precedente, ve lo prometto anche perché credo che basta già quello che abbiamo ascoltato. Allora, io voglio semplicemente portare un po' anche la mia esperienza di clinica, sempre perché appunto il personale è politico, come sopra. Io ho visto spesso, e vedo sempre di più, che diciamo di base le amicizie, la stessa rete affettiva, sono arrivate comunque a fare proprio da salda gente, direi, a livello individuale e collettivo rispetto a situazioni identitarie che erano in grande difficoltà, cioè nel senso che al di là, di fronte comunque al fallimento di quella che è la famiglia di sangue e nucleare, le amicizie hanno fatto proprio da salda gente reale, la rete affettiva ha fatto proprio da sostegno, direi. Quindi mi chiedo, visto che nella pratica già si fa, com'è che, come dire, la gerarchia degli affetti, quindi dove, come dire, quello che noi già portiamo avanti, possa diventare comunque modello proprio, no? Non solo pratica, ma proprio modello anche a livello istituzionale, per collegarmi a quello che prima diceva Carlotta.
Mentre tu parlavi mi si apriva l'universo mondo, no? Perché anch'io sono facendo lavoro di clinica, per esempio noto che tu hai fatto l'esempio delle reti che sostengono, che salvano anche dalle famiglie d'origine, ho anche l'esempio opposto, cioè di persone che per esempio vogliono aprire la relazione primaria, classica, romantica, sessuale, e che quando chiedo ok, parliamo della tua rete affettiva, parliamo del tempo che dedichi alle amicizie, parliamo del tempo di qualità, che c'è, eccetera. A volte c'è il deserto dei tartari, cioè è tipo, ma io non ho molti amici, oppure, ma io effettivamente, cioè quando faccio delle domande specifiche, salta fuori che già c'è una difficoltà nel coltivare con cura e con dedizione le relazioni già esistenti che non prevedono il coinvolgimento romantico-sessuale, no? C'è una grande solitudine, grandissima solitudine, sempre perché spesso ci si vive molto in maniera individuale, cioè se stai con qualcuno o ti lasci con qualcuno comunque è un affare individuale, un dolore individuale, quindi cioè, il riuscire a in qualche modo decostruire la gerarchia è una cosa da cui si dovrebbe partire a prescindere da, no, dalla tematica del, per esempio, della non monogamia, e infatti questa è una cosa che per esempio io tratto a prescindere, cioè per me quando una persona arriva la prima cosa è ragionare parlami della tua rete affettiva, che è spesso per persone che sono monogame, no? E che quindi in realtà magari hanno il problema nella relazione col partner, non era nemmeno un punto da toccare, no? E oltre a questo mi viene in mente sempre a livello di istituzioni barra cose normate che abbiamo, nel libro faccio l'esempio, vado al matrimonio di questa amica del liceo e mentre sono lì mi faccio una chiacchierata con lo sposo e lo sposo mi dice che era molto amareggiato perché erano presenti dei suoi parenti alla lontana di sangue, di cui non gliene fregava niente, e ha dovuto rinunciare ad invitare degli amici perché non c'era la possibilità, bisognava fare una scelta, no? E quindi mentre parlavamo di questo discorso notava come ha ceduto a questa pressione, ha ceduto alla pressione del fatto che cosa fai, dici ai parenti che non possono venire, eh? Cioè per dare priorità agli amici, cioè anche quando razionalmente ci sembra insensato, è talmente radicata quella sensazione, quella colpa quasi, no? Che non ci possiamo, non possiamo deviare troppo da quella norma, che comunque poi ci ritroviamo ad accettare alcuni tipi di situazione. E quindi, vabbè, per me la risposta è sicuramente nel momento in cui noi cioè, ci mettiamo qua e facciamo questo lavoro collettivo, noi possiamo cercare il più possibile di fare i conti con queste cose che sentiamo dentro, ma poi dobbiamo partire dalle nuove generazioni, cioè i piccoli umani sono quelli a cui possiamo invece regalare la possibilità, no, di scoprire che questa gerarchia non è così forse rigida, no? Come noi l'abbiamo invece subita. Penso ad esempio al mio nipotino di 5 anni, io sono la sua zia d'anima, perché lui è figlio della mia migliore amica dell'asilo e siamo cresciute insieme, la conosco da più tempo di mia sorella, non vedo per quale motivo non posso considerarla una sorella e quindi lui è mio nipote. E questo rapporto che ho con lui per me è un rapporto che mi fa notare moltissime cose. Di quanto nel vederlo crescere, quanto dal momento che ha messo fuori il naso fuori casa, ha iniziato a entrare a far parte della società, per esempio con la scuola materna, come immediatamente le norme si sono subito infilate, dalla storia della fidanzatina alla storia del fatto, cioè me che sono raga, cioè lo zio più fluido che si può, penso, no? Quell'altro zio, quello di sangue, che è gay e che ha un fidanzato e che lo conosce e nonostante ciò è arrivato dicendo solo le femmine possono stare, cioè le femmine e i maschi possono stare insieme, gli altri no. E io dico, aspetta un attimo, allora, no, un attimo, perché qua qualcosa non torna. E tant'è anche sua mamma gli fa scusa allo zio Bruno che sta con Andrea. Ricalcolo, no? Ricalcolo, ma è incredibile perché il condizionamento sociale è fortissimo. Allora, il lavoro che voi fate su di voi e sul cercare voi nella vostra vita di provare a interrogarvi sulla gerarchia dei vostri affetti è poi tutta semenza per aiutare chi verrà a viversi un mondo diverso, ad avere una concezione diversa di queste, ma perlomeno notarle, magari per esempio dire guarda, si usa così, però non è l'unica possibilità, ecco, ampliare le possibilità. Io me lo sono tatuato qua dietro la frase di Emily Dickinson, no? Che dice I drive the possibility, cioè io dimoro nella possibilità. Ed è la possibilità che ci siano delle gerarchie formali, perché a volte ne abbiamo bisogno di avere alcune priorità su altre, anche soltanto perché il tempo e le risorse materiali sono finite, ok? Ma è completamente diverso dall'invece aderire a delle gerarchie strutturali, cioè pensare che sia la struttura che definisce poi la relazione. Quello, a parer mio, e non so se condividi, ma nella clinica è la radice di moltissimi malesseri. Il fatto che ci sia quell'idea che devo corrispondere a quella norma e che se qualcosa, o che l'altro deve starci dentro insieme a me, e che se questa cosa non è così, sto male. E quindi non saprei se, come dire, abbiamo tutti gli strumenti, no, per dire prendiamoci cura di queste nuove generazioni sempre e comunque, quindi possiamo anche chiedere aiuto, condividere i saperi, però sicuramente è un partire da noi per ampliare questa cosa, perché i bambini ce l'hanno già in realtà, cioè prima della socializzazione per loro sta storia della gerarchia non esiste, vabbè esiste un po' mamma e papà che sono le divinità, però per loro non esiste questo, come non esiste che esiste l'esclusività, non so voi, ma conosco tantissimi bambini che hanno 4-5 fidanzate, o fidanzati, non esiste che non puoi fidanzarti con persone del tuo genere, non bisognerebbe usare il termine fidanzato con i bambini, questo è un altro discorso, però per loro non ce l'hanno tutte quelle strutture, quindi questo ci dice che abbiamo bisogno di veramente di imparare a riconoscere i condizionamenti per poi non continuare anche a riprodurli.
Sì, allora, per me c'è un tema molto caldo su cui in realtà sto riflettendo, quindi lo pongo come riflessione aperta, che è l'autosostegno volontario, creare rete e creare modelli, però cioè, se poi non c'è un sistema che li sorregge, giuridico, legale, cioè allora forse è meglio fare lotta politica, perché comunque ci serve il sistema, perché il problema è che partiamo da, ovviamente io credo che qua ci sia un pubblico abbastanza insomma preparato e quindi che abbia già riflettuto sulle possibilità che vanno oltre la monosgamia, no? Cioè la monogamia relazionale, no? Quindi non solo una relazione, non solo la relazione di coppia, non quella lì, ma appunto avere una rete, se mettessimo tutte le relazioni della nostra vita allo stesso livello avremmo risolto già probabilmente un sacco di problemi. Quindi c'è bisogno, cioè crea isolamento, cioè questo è un fatto appunto abbastanza chiaro, no? Che se punti tutto, a parte che cioè, non mi andrebbe mai tutte le uova in un paniere, però appunto è ovvio che se punti tutto su una sola relazione poi insomma si crea un isolamento che è estremamente rischioso e poco piacevole, poi comunque non esiste una persona, la persona che può sostenere diciamo tutte le tue, i tuoi desideri, le tue voglie, le tue complessità, insomma, con cui puoi scambiare tutto quello che insomma ti quindi è assolutamente necessario e bello avere appunto una rete, avere tante relazioni, che queste relazioni vengano curate e appunto che tutte allo stesso modo, con la stessa cura e lì dentro tra l'altro c'è tanto da dire, nel senso che non solo, ecco io sto riflettendo non solo sulla differenza tra la relazione di coppia e quella amicale, ma anche all'interno delle relazioni amicali, un po' questa cosa di la migliore amica, allora quella ti dà di più, invece l'altra può forse non so quanto, cioè c'è proprio da riflettere sulla cura e su quanto ci prendiamo cura delle nostre relazioni, abbracciando insomma uno spettro che sia molto meno gerarchico e molto più attento a creare un cavolo di mondo migliore all'interno del quale vogliamo vivere. E su proprio fare attenzione a non creare dolore proprio perché sia all'interno di queste gerarchie, quindi ascolto e cura senza dubbio e cura di tutte queste relazioni, dopodiché bisogna fare lotta perché comunque appunto parliamo che ne so della genitorialità condivisa, no? Io posso avere appunto famiglie allargate con le quali appunto c'è una condivisione della genitorialità, però comunque rimane poi una disparità in quanto a diritti, nel senso che crea comunque dei problemi anche di paura e di sfiducia, perché comunque se io sono la genitrice e tu no, io ho sempre paura che magari a un certo punto te ne vai e abbandoni questa, e dall'altro canto chi non lo ha può avere paura che già a un certo punto questa genitorialità gli possa essere tolta. E oltre all'abitare, nel senso abbiamo ovviamente l'abitare, i diritti sulla cura, sulla sanità, su tutte queste cose sono necessarie, cioè nel senso per creare effettivamente dei modelli che non siano solo appunto di autosostegno, che comunque continuiamo a mantenere perché sono necessari, però ci vuole, devono essere sorretti da un sistema giuridico che gli consente di vivere, ecco.
Grazie, io non sono convinta della parola modello, e sul libro viene sottolineato spesso e volentieri il fatto che non stiamo teorizzando la sostituzione di modelli con altri modelli, e quindi non è il punto di arrivo il creare una cosa che è più figa di quella che abbiamo fatto precedentemente, anche perché la cosa bella che c'ha, la cosa che ci ha riunito tra noi amiche, noi parte di noi sono amiche da 20 anni, quando abbiamo cominciato a fare il cuore scoperto, ci siamo basate su relazioni, amicizie e sorellanze grandissime, e abbiamo cominciato a parlare di relazioni, e noi siamo in tutte un disastro a livello di relazioni, cioè facciamo i casini, non si capisce più, non ne prendiamo mezza, quindi alcune volte ne parliamo di fronte a tante persone di là, ma c'hai un modello, una soluzione, hai trovato una quadra, nemmeno mezza, non lo so, cioè ce ne stiamo parlando per identificare comunque in una, quello che ci piace definire una conversazione collettiva, il fatto che questo malessere che ci arriva dalla relazione ormai è troppo grande da essere tenuto a casa, che comunque è gestito in una maniera, deve essere gestito in una maniera più collettiva, più politica, più strutturale, perché prende una quantità di energie nel nostro quotidiano che forse vale la pena impiegarle, in una dimensione più positiva. Io volevo solamente aggiungere una parentesi a questo discorso di un pezzo che sul libro a me piace moltissimo, che è di Lei acquista pace, sulle altre intimità. Le altre intimità, sono un concetto che sull'intervista me l'ho spiegato, definite così perché nei moduli, no? Cioè, e ritorniamo ai modelli, cioè cugino, parente, cognato, fratello, altro, croce, fratello, fidanzato, amica, moglie, altro. Le altre intimità sono per tutte le persone che hanno cominciato a fare un percorso di dare importanza a quelle relazioni diverse dalla relazione monogamica o di coppia, o alla relazione etere, eccetera, eccetera, quelle relazioni che spesso e volentieri ci hanno salvato la vita, che spesso e volentieri, sia nella sorellanza, sia nell'affettività, ci hanno accompagnato per periodi o per tutto il percorso che abbiamo fatto. C'è una parte che mi piace molto perché per me dice tanto, e lei dice: se da una parte è vero che alcune situazioni sono diventate più visibili, che è più legittimo vivere da single, avere relazioni non monogame, mentre prima era un tabù, non dovremmo perdere di vista il fatto che comunque il neoliberalismo funziona così. C'è il modello top, la cosa migliore che tu possa scegliere, e poi ci sono tante altre cose che puoi permetterti di fare, perché rientrano nella tua libertà personale. Però fra queste scelte, fra queste pratiche di vita, c'è una distribuzione di privilegi diversa. Chi fa scelte minoritarie è sottoposto a una forte pressione di responsabilizzazione individuale. Hai fatto una scelta anticonformista e devi esserne all'altezza. È tua responsabilità essere felice. Questo, secondo me, ci sta devastando. Ecco, questo è un punto che all'interno dei collettivi, all'interno dei gruppi politici, all'interno delle collettività, bisogna sempre ricordarsi, perché non possiamo permetterci di distruggerci.
Lavoro, riproduzione.
produttivo nelle vene. Sono bene, 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 dal pene ho scioperato. Sabotato lo Stato.
Più vado avanti, più mi rendo conto che il patriarcato ci attraversa tutti e tutte. E tutti quanti siamo costretti e chiamati a prendere una posizione davanti a questa struttura di ingiustizia che sulla base della differenza biologica genera una differenza sociale. Io quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore. Lotto sempre.